Arabesque.
Gabriella Montero ha iniziato molto molto presto a giocare, è bello perché in inglese e in tedesco si può dire play or spielen,
sì,
è
sì,
la
sì.
Stessa cosa con il pianoforte. Quando è che è successo che ha capito che quel gioco sarebbe poi diventato la sua vita?
Io ero piccolina, avevo, non so, 8-9 mesi quando la mia madre mi ha per Natale, no? Mi ha regalato un pianoforte di 2 ottave, no? E ho iniziato a suonare dei piccoli pezzi, canzoni dei bambini, eccetera. E dopo qualche mese potevo suonare tutti questi pezzi, no? Ma la cosa è che quando sei un bambino, diciamo che prodigio, no? La relazione con la musica è molto innocente, molto pura, no? Ma la decisione di essere artista viene dopo, quando sei più grande, quando hai la maturità di chiederti perché vuoi essere un artista e non un'altra cosa. E allora tutto cambia quando sei consciente, no? Di questa abilità che hai, no? E che cosa vuoi fare con quella, no? Allora la decisione di essere artista, di concertista, io sempre ho fatto dei concerti da piccolina, ma non sono stata veramente decisa, no? A veramente fare questo sino alle 30-31 anni, dopo che ho conosciuto Marta, no? È strano, è paradossico, perché ho suonato tutta la mia vita sono stata pianista, ma la decisione consciente di dedicare la mia vita alla musica è venuto dopo, sì.
E si parla subito nella vita di Gabriella Montero dell'importanza dell'improvvisazione,
sì.
Cioè in che modo, ma riesci a descrivere in che modo ha avuto un'evoluzione questo rapporto con l'improvvisazione?
Una buona pregunta. Io da piccola anche improvvisavo, no? Per me non improvvisare è come non respirare, no? Una cosa elementare, no? E basica. Ma non ho, pubblicamente non improvvisato sino dopo le 30 anni, perché Marta nuovamente mi ha detto: devi improvvisare nel pubblico, la gente deve conoscere questo talento tuo, no? Ma l'improvvisazione ho visto che in questi anni, questi 12 anni che ho improvvisato tanto così in pubblico, si è aperto e si è sviluppato di una forma molto rapida, no? Presto, no?
Veloce.
Veloce, sì. Perché, non lo so, è come una porta che si apre e dopo si aprono delle altre porte e così, no? E dopo diventa come una, no, non lo so, it has developed, my improvisation has developed so much in the last years because I have also...
La mia improvvisazione si è sviluppata moltissimo negli ultimi anni. Anche perché mi sono data il permesso di essere ancora più esplorativa nella mia ricerca. Così mi rendo conto che ha uno sviluppo e che diventa sempre più complessa, che acquisto sempre maggior confidenza in ciò che faccio con l'improvvisazione. Non ci sono limiti a ciò che succede quando improvviso, e questo mi piace molto. Lei ha affermato che non è possibile studiare improvvisazione. Mm-hmm. Da una parte però è quello che uno ha sempre, o almeno io ho sempre mm-hmm. pensato, quando uno va alla Manus School of Jazz o a Berkeley, mm-hmm. Si insegnano dei pattern, cioè mm-hmm. ci si orienta e, su degli schemi in qualche modo. Sì. Lei dice che non si impara. Che cosa intende?
Ah, yes, I do say that. I probably have a lot of people hate me for saying that who are teaching improvisation, but it's my opinion.
È vero, l'ho dichiarato e probabilmente con queste parole mi sarò fatta anche dei nemici tra i numerosi insegnanti di improvvisazione. Ma questa è la mia opinione. Per me improvvisazione significa totale libertà. Non può esistere nulla prima di quel momento. Se chiami qualcosa improvvisazione, va creato in quel momento, da zero. Quindi non credo sia possibile creare delle improvvisazioni imparando degli schemi. È qualcosa di già preparato. Comunque il linguaggio del jazz è molto diverso da quello della musica classica. In questi contesti forse è utile quel tipo di preparazione, perché devi suonare anche con altri musicisti. Occorre quindi una struttura, un'architettura. È diverso quando sei da solo. Io ho la libertà di improvvisare in completa autonomia, perché ci sono solo io sul palco. Se suoni con altri colleghi serve un piano. Nel mio caso però un piano distruggerebbe il concetto stesso di improvvisazione. Questa è la mia opinione.
But for me to have a plan is it defeats the whole concept of what improvisation is, in my opinion.
Si trova qualcosa del genere forse in Kind of Blue di Miles Davis, dove from scrap they si chiede spesso perché non ci sono altri pianisti che facciano improvvisazione nella musica classica. A me, salvo lei, viene in mente soltanto Jean-Jacques Hauser, che è stato mio maestro, che faceva concerti come Tartarov, fingendosi un pianista russo. Conosce la storia. Ecco, eppure nell'insegnamento dei conservatori non c'è niente che aiuti in questo senso, salvo forse nella musica antica, dove un po' più di libertà si trova. In che modo si può incentivare la gente a scoprire il proprio lato creativo suonando?
Well, I think that if you teach a child music through stories, through metaphors, then the connection that they have of stories through sound.
Credo che se a un bambino si insegna la musica attraverso le storie e le metafore, il suo modo di percepire una storia attraverso il suono sarà molto diverso. Comprenderanno il preludio di Rachmaninoff o la fuga di Bach in un modo molto diverso rispetto alla lettura delle sole note. Se si riduce la musica ad un approccio monodimensionale, diventa difficile per qualcuno poter vedere oltre, a meno che non si abbia uno spirito molto curioso e un'immaginazione molto fervida. Occorre guidarli. Il modo migliore per aprire la mente dei musicisti all'improvvisazione è di chiedere loro di raccontare delle storie attraverso la musica. Potrebbe nascere un'improvvisazione molto interessante. L'aspetto ancora più interessante, però, consisterà nel cambiamento del loro rapporto con la musica scritta. È molto diverso suonare la sonata di Liszt concentrandosi solo sulle note ed eseguirla pensando a tutti i personaggi coinvolti, alle questioni morali legate a Liszt, alla seduzione della sua musica o alle sue caratteristiche diaboliche, rendendola umana. Credo che l'improvvisazione consista in empatia e capacità di raccontare storie con il suono. Ma in primo luogo occorre crearle nella mente.
To really bring it to be a human experience, not just to play the notes. So I think improvisation really is empathy and it's knowing how to tell stories with sound. But you have to create that first in their minds.
È bellissimo quello che dice perché mi fa pensare alla storia della musica. Mm-hmm. Se si pensa a come veniva recepita dalla critica, penso anche a Schumann o ma quelli che venivano prima di Schumann, le sinfonie di Beethoven, le sonate, eccetera, spesso la critica descriveva gli eventi che succedevano, come se ci fosse una storia che si raccontava. E poi sempre meno, e col Novecento scompare del tutto, c'è una specie di idea di musica assoluta che non ha nessun altro contenuto se non la musica.
Esatto, esattamente. Non so perché si è perso questa iniziativa o questa immaginazione, non so, but when you ask yourself, why does a man, because it's mostly men, no? Compose, you know, something like, let's say, why does Schubert compose?
Se ci si interroga sul motivo che ha spinto Schubert a comporre gli Impromptu o la Winterreise, o su ciò che per lui rappresenta, scopriamo che al centro c'è sempre un uomo, spesso nel culmine della disperazione, che cerca di raccontare una storia e di parlare della sua vita, del suo dolore, la gioia, l'amore. Penso che sia fondamentale ricordare le origini e le motivazioni che hanno portato questi uomini a comporre le loro opere. È molto importante anche per noi tramandare la storia, perché è l'unico modo in cui la storia, la loro storia, può continuare a vivere. La loro storia è anche la nostra storia, perché l'elemento che ci unisce è l'umanità. Siamo tutti più o meno legati dall'approccio con cui viviamo le esperienze. Credo che l'aspetto più bello di comunicare con la musica è di poter immortalare queste storie e trasmetterle al pubblico oggi. Dopo che un quindicenne avrà ascoltato per la prima volta la Winterreise, potrà comprendere chi era Schubert in quel determinato momento storico. E inoltre sarà in grado di empatizzare con lui, pur appartenendo a un'altra epoca e possedendo un linguaggio musicale diverso. La trama e l'importanza di raccontare attraverso la musica sono fondamentali e rappresentano l'unico modo grazie al quale oggi le persone possono capire cosa sia la musica classica. Se suoni una sonata di Beethoven esprimendo la sua rabbia, stai esprimendo la sua frustrazione. E questo ovviamente è il compito dell'artista, ma occorre prima calarsi nella situazione. Quel quindicenne capirà, non si tratta tanto di linguaggio quanto di contenuto, di intenzioni.
Beethoven sonata and you express his rage, you express his frustration. As an artist you have to do that, but you have to put yourself in that place. Then that 15-year-old will understand. It's not a matter of language, it's a matter of content, of intention, you know?
Spesso nel passato gli autori esecutori, gli autori che erano anche interpreti, finivano per mettere su carta le loro improvvisazioni.
Sì.
L'ha fatto moltissimo Chopin, l'ha fatto Schubert, l'ha fatto Liszt.
Sì.
Lei non ha mai pensato di fare delle cose del genere con quello che crea estemporaneamente?
La carta? Di fare una trascrizione. Non ho il tempo, questo è il problema. I have no time. I am composing. You know, I did, of course, Expatria.
Il mio problema è che non ho tempo. Compongo, ho scritto Expatria e un piccolo brano per violino e pianoforte. Ho da poco cominciato a comporre un concerto per pianoforte, ma mi manca il tempo materiale per mettere su carta le mie improvvisazioni. Mi piacerebbe molto. Ho una vita molto impegnata e un po' complicata, e in più ho anche due figlie, quindi... E appunto lei è anche compositrice, parlava adesso di Expatria che era stato presentato al World Economic Forum a Davos, ma era stato preso la prima volta a Nürnberg e poi a Lugano. Come concilia la sua naturale vocazione all'improvvisazione, cioè alla creazione estemporanea, con invece la scrittura di qualcosa di molto articolato e complesso? Sono due processi simili. Quando ho scritto Expatria, si è trattato in gran parte di improvvisazione e potevo decidere cosa chiedere all'orchestra. So riconoscere quello che voglio su più livelli, quindi posso orchestrare in questo modo. Quando compongo ho un istinto molto sviluppato per quello che voglio, con la differenza che quando improvviso non cambio nulla perché non c'è tempo, è una situazione di completa spontaneità. Quando compongo invece mi posso dedicare del tempo per decidere se apportare delle modifiche. È interessante perché è un processo molto rapido, come l'improvvisazione. Quindi considerando le mie limitazioni di tempo, è molto positivo per me. E si tratta di un processo di apprendimento continuo, c'è sempre margine di miglioramento nella narrazione delle storie. A me piace mettermi sempre in discussione.
I'm always learning as to how to tell the story in the best way. And I'm always questioning that.
Vorrei fare qui adesso il nome di José Antonio Abreu. Se non sbaglio, sì. Lei ha fatto il suo primo concerto diretto, sì. Da José Antonio Abreu, però non ha legami con il sistema di Abreu. No. E ho l'impressione che da quello che lei scrive e ha detto in altre interviste, che è come se il sistema e la Simón Bolívar, mm-hmm. sono un fiore all'occhiello che la Venezuela non merita, nel senso che non è lo specchio del paese.
No.
Com'è la situazione in Venezuela oggi, secondo Gabriela Montero? No. Non facciamo uno scandalo.
No. No, va bene. Oh, Dio. Sì, infatti no, non è uno specchio per niente, no, della situazione in Venezuela. La situazione in Venezuela è disastrosa, è veramente lamentabile, è veramente... Io sono molto triste, molto angustiata, no, per questo. Non so se c'è una soluzione, la verità è che la corruzione e la violenza in Venezuela si hanno apoderati. It has taken over every angle of my country. The system is, in all of this, a very... yes, it's a flower in the middle of...
La verità è che la corruzione e la violenza si sono impadroniti di ogni angolo del mio paese. In tutto ciò, purtroppo, il sistema si trova come un fiore in mezzo ai rifiuti. La mia speranza è che le cose possano cambiare. Sto facendo del mio meglio per accrescere la consapevolezza e sensibilizzare il mondo su quello che sta accadendo realmente in Venezuela. La stampa, purtroppo, non ne parla. C'è scarsa informazione. Siamo completamente abbandonati a noi stessi. Questo è uno dei motivi per cui ne parlo. Non voglio che la gente dimentichi. Voglio che accada qualcosa che possa scatenare una reazione in modo da poter affrontare questa situazione disastrosa. L'anno scorso in Venezuela si sono registrati 22.000 omicidi. Il Venezuela ha 25 milioni di abitanti, non è un paese molto grande. 22.000 morti su 25 milioni. Non siamo neanche in grado di capire questi numeri, ma sono assolutamente inaccettabili e quest'anno i morti saranno molti di più dell'anno scorso. Ogni anno il numero cresce di 2-3.000 morti. È una guerra e il mondo non ne sa nulla. Quello che mi fa imbestialire è che il mondo è completamente all'oscuro di tutto. It will be more than last year. And it's like that, incrementally every year it goes up by 2-3,000 people. It's a war. But the world does not know. And what infuriates me is that the world does not know.